Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in una puntata veramente delicata con un ospite speciale. Allora, oggi parliamo di un tema molto complesso in cui vogliamo lanciare un messaggio deciso e spero molto condiviso da tanti di voi, se non tutti. Insomma, questo è un po' l'obiettivo. Ma prima di lanciare il nostro messaggio deciso, presento la nostra ospite, che è Esther Pacor, è una storica, è soprattutto un'attivista e soprattutto una persona che veramente avrà molto da insegnarci, sia da un punto di vista di vissuto attivo, di politica, ma non solo, anche di associazionismo. A tutt'oggi la devo ringraziare perché con Espansioni ha realizzato un insieme di gruppi di donne, e vorrei sottolineare che questa è una cosa encomiabile, visto che si continua a dire che le donne sono disunite, invece lei è riuscita a unire diverse anime. E lo sottolineo perché non è facile in realtà, e vedremo anche perché non sia facile il fatto di avere tante donne assieme, nonostante io ci creda molto, ma soprattutto Esther ci crede molto e l'ha realizzato, ma soprattutto appunto è una storica, per cui ci inviterà anche lei a capire il come mai il tema sulla violenza sulle donne, soprattutto il messaggio è il corpo della donna non può essere un corpo di guerra, e questo è un messaggio molto forte, è un messaggio giusto che ha delle radici lontane nei secoli, e quindi sfrutteremo proprio la sua competenza a 360 gradi. Premetto che questo è un dialogo che è appena iniziato e quindi magari vi aspetterete pure qualche altra puntata, quindi quella di oggi può non essere esaustiva, ma cedo la parola a Esther Pacor per vedere se è d'accordo o meno sulla sua presentazione e sul tema.
Presentazione perfetta, buongiorno a tutte e tutti. Sono storica perché ho deciso di laurearmi in storia alla fine del liceo alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Trieste, e ho fatto ricerche un po' su vari argomenti, tra i quali la storia della città e in particolare delle donne della città. E ho trovato una splendida professoressa di Torino, che è Liliana Lanzardo, con cui mi sono laureata in storia delle donne a Trieste dagli anni 40 agli 80 praticamente, andando a indagare con anche e soprattutto testimonianze individuali, quindi storia orale, e anche tutta la storiografia possibile, riprendendo articoli di giornali, documenti, eccetera, parlando di una storia complessa in cui le donne hanno combattuto, hanno vissuto, si sono amate tra donne e hanno costruito poi un percorso che le ha portate anche nella nostra città delle forme di democrazia non ancora perfetta, però che in realtà è costruita. Da lì è partita il mio affetto per le donne, che ho conosciuto donne di varie generazioni, dalle partigiane alle democristiane, che fa rima alle fasciste, come appartenenza politica, partitica, che però insieme abbiamo fondato una serie di strutture, modi di giocare insieme, di muoverci e di soprattutto intraprendere un rapporto con le istituzioni maschili, in cui io femminista mi confrontavo con donne di diversa opinione, anche dal punto di vista dei rapporti tra donne, ma non solo, dei rapporti tra le donne e la società, e quindi delle differenze di genere, di quello che significa la diversità e soprattutto la non attenzione al mondo delle donne. Pensiamo ancora alle donne nella politica che non ci sono, e via di seguito.
Beh, direi che si sta parlando di una vita molto coraggiosa, Esther Pacor, con anche dei termini forti, ma d'altronde è quello che noi ci aspettiamo da lei, perché è una professoressa che veramente ha fatto dell'attivismo una vita, e mi piace il fatto che ci sia, essendo che la moderazione in questo momento sembra quasi l'indifferenza, e questo è il pericolo credo più grande, no? Lei per esempio ci dice: mi sono laureato in storia, ovviamente noi siamo in una radio, non si può vedere il viso della professoressa Esther Pacor, ma lo dice con orgoglio. Io sono contenta, perché in un mondo come quello di oggi, in cui si dice ai ragazzi no, laureatevi solamente in facoltà scientifiche perché altrimenti non trovate lavoro, sono molto contenta di trovare una professoressa che invece è orgogliosa di quello che ha fatto e ci sta spiegando appunto poi tutto questo, che costruzione e cosa ha portato poi nella sua vita e soprattutto in quella di tante altre donne e tanti altri uomini, perché la lettura corretta del femminile credo che sia un appannaggio per tutti, no? Un appannaggio di dono per tutti. Ora, in tutto questo, colgo l'occasione, perché siamo nel mese di ottobre, abbiamo indubbiamente una data importante, che è quella del 7 ottobre 2023, che appunto in questo mese compie un anno, uno stupro di massa avvenuto su 1400 persone in Israele. Noi oggi li vogliamo ricordare con questa canzone, che è una canzone che appunto è una canzone corale di donne di varia appartenenza, quindi israeliana, palestinese, cattolica, insomma è una preghiera delle madri, e è una canzone che ci fa capire come di fronte all'orrore, che poi conduce alle guerre, sostanzialmente invece le donne devono sempre lottare per l'unità e per la pace. Quindi ascoltiamola.
רכישה מנשבת מאישה וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין אל-ארד ואל-סמע ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان ما تعيب سوخ ما تبخى وشعبتي مين قالوتي يفتحوا
I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
Papa Francesco, in merito al 7 ottobre e anche rispetto a tutti gli stupri di guerra, ha detto che è un crimine vergognoso e ha detto proprio come monito che la violenza sessuale utilizzata come arma di guerra è purtroppo una realtà diffusa. Bisogna denunciare questo crimine vergognoso e non stancarsi mai di dire no alla guerra, no alla violenza. La preoccupazione del Santo Padre è verso i sopravvissuti alle violenze sessuali nei conflitti, a ogni bambino e adulto ferito, a cui Dio mostra la sua compassione e ripete le parole del profeta Isaia: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo». E penso che queste parole vengano assolutamente dette dal Santo Padre verso tutti gli innocenti, comprese appunto tutte queste donne che, come lui ha sottolineato, sono vittime di violenza, un fenomeno che, dice, è stato sempre più in aumento e trascurato. Su questo appunto lui fa tutta una serie di elenchi anche di altri stupri che si sono commessi. Ricordo che quello in Israele tra l'altro non sia neanche ancora in uno scenario di guerra, ma in realtà nella storia lo stupro o comunque il corpo della donna è sempre stato quasi prodromo di uno scenario di guerra. E abbiamo la fortuna appunto di avere qui la professoressa Pacor, a cui chiedere il concetto proprio di questo sviluppo storico fino ad arrivare poi anche a Trieste, un luogo in cui lei è molto formata, e arrivare poi all'oggi. Certo. Ma stando sullo storico, i primi dati, le prime cose che noi sappiamo sugli stupri sulle donne.
Donne come stupro?
Sì.
Per fare in modo di arrivare a prendere territori, popolazioni, culture, religioni di altri popoli, magari vicini a noi, no? Questo è il senso. Ma io ho pensato a due cose del lontano passato, in particolare quello che poi studiamo a scuola, no? Il rato delle Sabine, 753 a.C., è l'Iliade di Omero con Elena di Troia nel 730 a.C. in due mondi diversi. Una era la Roma con Romolo che aveva appena fondato la grande città, che si rivolge alle popolazioni vicine per stringere alleanze e ottenere donne con cui procreare, quindi il corpo come pancia, donne con cui procreare per fare in modo di allargare i propri confini, la popolazione. Ne scrive Tito Livio, scrive Plutarco, sembrano che siano state 800 le donne nella tessitura, ricostruzione storica di Plutarco, di quello che si sapeva allora ovviamente su questo fenomeno. Noi continuiamo a ricordarle a Firenze, per esempio in Piazza della Signoria, con la copia della statua del Giambologna, del ratto delle Sabine, e preferirei non avere quella statua, perché esaltare il ratto dal punto di vista culturale è sì una dimostrare che non si deve fare, no? Che assolutamente non va bene, ma in realtà qualcuno potrebbe anche in qualche modo esaltarsi e continuare a scegliere quelle strade. Questa è una domanda che mi faccio io un po' sempre sulle statue che rappresentano l'emblema, no? O la raffigurazione, la trasfigurazione di un pezzo di storia dell'umanità. Elena di Troia è l'altro caso interessantissimo che ha provocato la guerra, appunto, che è moglie di Menelao, re di Sparta, che è rapita dal principe troiano Paride e portata a Troia. Per lei si scatena la guerra più incredibile. Ambedue sarebbero leggende, nel senso che forse non sono vere, ma in realtà, siccome ne parlarono tanti, seppure in un momento in cui la scrittura non era di dominio pubblico, e si sono tramandate nelle culture dei popoli, credo che siano assolutamente vere, mentre c'è qualcuno, i famosi negazionisti, anche della storia delle donne, non soltanto di altre situazioni, no? Come la Shoah o situazioni simili, penso che non possano assolutamente negare. Ecco, leggende lontane, che però sono assolutamente vicine, perché io leggendo i fatti di adesso di Gaza e di Israele, ma possiamo parlare anche di Shabra e Shatila tanti anni fa in quei luoghi, ma possiamo parlare dell'Afghanistan, dell'Iran, di tutto il mondo, poi torneremo anche su Ucraina. Alcuni altri, l'Ucraina e via di seguito, ma anche le nere schiave che andavano, no, dall'Africa all'America, no, prima di essere comprate, no, erano anche oltraggiate nel corpo oltre che nella mente dagli americani di allora. Quindi la storia è fatta di questo, cioè, quindi non, la donna non è il corpo della donna, non è il corpo della bellezza in questo caso, cioè sono anche donne belle quelle che vengono prese per prime, vedi Elena, però in realtà sono corpi che vanno usati per il loro interno, sul fatto che noi siamo madri, siamo gli uniche che possono produrre un qualcosa di altro e continuare la società. E quindi per questo, invece di essere accarezzate e coccolate, no? E usate tra virgolette in positivo, siamo negate. Quindi c'è lo stupro, ma c'è anche la voglia, come nel caso delle Sabine, di prendere quei corpi di belle donne per poi far diventare bella la generazione futura.
Sì, questo è un dato veramente inquietante quando oggi pensiamo agli ostaggi e quando pensiamo soprattutto a come sono stati poi devastati i corpi del 7 ottobre. E è anche vero che mi faceva riflettere anche sul fatto che queste cose che dicono leggende, ma in realtà non sono, perché appunto come la professoressa Pacor descriveva, poi abbiamo avuto nella storia tutta una serie di susseguirsi di situazioni similari molto gravi, e oggi parliamo degli ostaggi, ma c'è un'altra parte di storia molto vicino a noi che affrontiamo dopo questa canzone della Trovato, che in cui abbiamo proprio visto l'utilizzo dello stupro sistematico di massa proprio sulle donne al fine poi di creare una futura, diciamo, madre di un bambino che però ha un'etnia diversa. Ascoltiamo questa canzone molto forte di Geraldina Trovato, La vita non è un film, e oggettivamente riflettiamo su questo.
Non mi dà pace, dormo poco, accendo la luce, nel cuore risento la voce nuvole di terra piangono dal cielo, vecchi per la strada buttati tra i sassi, vestiti di stracci. Tutto questo non è un film, tutto questo non è un film. Sangue sulle braccia, fango sulle mani, sangue di un bambino così massacrato da grandi soldati. Tutto questo non è un film, tutto questo non è un film. Non voglio un sogno che brucia.
Yeah.
Una guerra che a noi sembra lontana, quella serbo-bosniaca, ma che in realtà solo il 22 febbraio 2001 tre soldati serbo-bosniaci vengono ritenuti colpevoli di crimini contro l'umanità dal Tribunale Internazionale per i Crimini dell'ex Jugoslavia. Il loro capo di imputazione è quello di stupro. Per la prima volta lo stupro viene quindi rubricato come crimine contro l'umanità, cancellando la convinzione viva per l'intero XX secolo, secondo cui la violenza contro le donne in tempo di guerra era una conseguenza incresciosa, ma anche in qualche modo ineliminabile della guerra stessa, cioè un dato assolutamente accettato, tra virgolette. Questo è il frutto di una ricerca durata oltre 3 anni da parte dell'Università di Roma La Sapienza, in cui ha visto che veramente solamente dal 2001 abbiamo finalmente un riconoscimento dello stupro di guerra. Ora, quello della guerra serbo-bosniaca è forse uno dei teatri più efferati che abbiamo avuto qui vicino a noi. Ci sono state diverse testimonianze. La professoressa Pacor, cosa vuole dire su questo?
Voglio dire che abitando qua abbiamo avuto contatti con le donne in nero di Zagabria e di Belgrado, che erano quelle che, oltre a chiedere il ritorno dei loro mariti, no, durante la guerra in Balcania, nell'ex Jugoslavia, avevano aperto questo procedimento che poi la Corte Internazionale dell'AIA ha fatto proprio in ritardo, ma comunque abbastanza presto in realtà rispetto ad altri casi che si trascinano o magari non sono più stati riconosciuti. E voglio dire che le ho conosciute direttamente, abbiamo fatto anche delle manifestazioni a Trieste e a Udine, perché c'è un gruppo di donne in nero anche a Udine, di donne che erano scappate durante la guerra dall'ex Jugoslavia per venire ad abitare in Italia, e ancora adesso esistono, e anzi le saluto se ci sentono. E cosa voglio dire? Voglio dire che un conflitto etnico come quello non poteva che causare, però ovviamente stranamente, perché sono passati anni dalla prima guerra o dalla seconda guerra mondiale nel 92 e l'altro ieri, non si sarebbe pensato a questo, ma che all'interno di una famiglia, per esempio, mistilingue, perché esisteva il serbo e il croato, marito e moglie per esempio, si andasse a divorziare per la questione della guerra, che era la cosa più semplice, ma che si andassero a prelevare dalle case bambine piccole, minorenni, donne, e se le ammazzasse praticamente di botte e di violenze fisiche, questo io non me la sarei mai aspettata, in una cultura come quella del popolo slavo, che aveva cose lontane, le lotte contro i turchi, no? Il fascismo e via di seguito, ma che dopo aveva ripreso un protagonismo a livello internazionale come paese se non allineato, la Jugoslavia era questo, e sotto gli occhi dei guardanti dell'ONU, tra l'altro, perché erano lì come forze che dovevano in qualche modo tutelare la pace. Comunque la violenza sul corpo come simbolo della nazione, sul corpo delle donne, continua a esserci questo, no? Hanno avuto per fortuna la possibilità di essere ricordate, in qualche modo indennizzate, ma minimamente, perché non si indennizza. Non è un furto, no? Si può tornare i soldini, ma non si indennizza il colpo subito. E la stima delle vittime solo per il conflitto in Bosnia, perché poi c'è il Kosovo anche, no? Nell'ambito di quell'area geografica, si stima superi le 22.000. Sono croate, sono serbe, in maggioranza musulmane sono le più colpite in questo ambito, per cui sarebbe anche da ragionare chi è stato quello che le ha uccise, ma io non farei neanche questa differenza tra religioni, probabilmente perché erano le più deboli, le meno ricche all'interno di questo gruppo di 22.000, e nel Kosovo addirittura 20.000 stuprate dalle milizie serbe, perché c'è la solita diatriba tra Kosovo albanese o meno, no? O autonomo. E quindi la cosa è addirittura drammatica, perché non c'è spiegazione, no? Questa roba del nemico che deve essere sempre comunque distrutto, no? In questo caso la donna, con quello che abbiamo detto prima. C'è poi il discorso dei figli del nemico. Come si trovano questi ragazzi che sono figli? Perché non tutte sono riuscite ad abortire, naturalmente. Nati figli del nemico, perché nella loro anima, nel loro essere, chi sono? Sono serbi, sono croati, sono bosniaci, sono kosovari. Ma forse non c'è bisogno di sentirsi appartenenti, ma anche sì, perché dal punto di vista psicologico lei ne sa più di me, sicuramente questo vale. E quindi questa diffusione di questa etnia del violentatore nella casa, cioè il figlio non è più figlio tuo, ma è figlio del violentatore, che magari non hai visto perché era un gruppo, no? Di solito era violenza di gruppo, stupidi di gruppo, e soprattutto di creare nella vittima un ricordo perenne e anche nella famiglia. Quindi c'è poi la domanda: verrà accettato o non accettato questo figlio che è sopravvissuto e quindi è nato, no? Dopo lo stupro e la violenza della madre.
Ecco, io la ringrazio per questa domanda, perché in realtà è una domanda che potevo affrontare nella terapia proprio di questi figli, di alcuni di questi figli di stupri, proprio di questa guerra, che ormai hanno anche un'età, certo, matura, ma che hanno dovuto passare il peggio, perché la consapevolezza di essere figli dello stupro ovviamente avviene dopo,
certo,
perché la violenza induce sempre il silenzio, a un silenzio magari familiare, a un silenzio della donna stessa, anche perché il senso di colpa che ci porta a uno stupro, anche se a noi sedute comodamente qui sembra evidente che c'è una vittima, un carnefice, in realtà nella società d'oggi non è così, e neanche in quella di ieri, per cui la vittima ha sempre una colpa. E questo è un processo psicologico difensivo che mettiamo in atto con il nostro cervello, in cui tentiamo di allontanare le cose che ci fanno orrore e pensiamo che debbano sempre succedere ad altri o a chi gli è successo. Probabilmente gli è successo proprio perché in qualche modo se l'è andata a cercare. Paradossale, perché si inizia anche a dire lo stesso nel momento in cui c'è una guerra. No? Per cui tanto comunque era all'interno di una guerra, quindi ci può stare, quindi diventa ancora più pesante questa modalità che purtroppo il nostro cervello ha distorta di comprendere e processare le cose. I figli che sono nati in queste situazioni di guerra l'hanno scoperto magari proprio dal mancato abbraccio del padre, l'hanno scoperto da una diffidenza o una difficoltà della madre ad avere delle relazioni con loro, a guardarli magari negli occhi, perché quegli occhi potevano ricordarli un trauma molto grave. Ora, non per tutti è stato così, ma sono storie veramente strazianti. E devo anche dire un'altra cosa, poi ci sarà magari modo, perché sono temi molto grandi in cui lei mi sta portando, che è anche il fatto che c'è anche una componente maschile. Nel senso, perché si va a stuprare le donne di un territorio? Perché la donna, in una concezione ovviamente maschile, è una profanazione due volte di quella terra, nel senso, alla fine non è stata protetta dall'uomo stesso. Quindi c'è una parte appunto che è relativa alla procreazione, quindi a portare avanti un'etnia, ma anche a un difetto che ha l'uomo di quelle terre nel proteggere la donna stessa. E quindi c'è un doppio silenzio sia da parte delle donne che degli uomini, che si sentono in colpa per aver subito una violenza e non essersi difesi. Cosa che è paradossale e innesca poi un meccanismo veramente di sindrome post-traumatica da stress nel nostro cervello. A proposito di questo, io vorrei parlare di un'altra storia che lei conosce molto bene e che ci riguarda proprio come italiani, visto che abbiamo la fortuna che la professoressa Pacor è molto formata, soprattutto sulla storia di Trieste, anche italiana, non solo su quella internazionale. E quindi io inizierei con questa canzone delle Mondine, rivista dal gruppo Modena City Rambers, e affronterei appunto il fatto di parlare invece di quello che è successo proprio qui in Italia.
Ma più forti dei cannoni
Allora, adesso la professoressa Pacor ci racconterà un pezzo della storia italiana e un pezzo soprattutto importantissimo della storia di Trieste. Giustamente mi ricordava sul fuori onda delle marocchinate. Io non so se qualche radioascoltatore ha già nozione di cosa sono state e cosa sono rappresentate per l'Italia.
E le marocchinate erano le donne stuprate da un corpo della Seconda Guerra Mondiale di spedizione francese che doveva sfondare la linea Gustav all'interno dell'Italia centrale, quindi Monte Cassino, no? Proprio questi giorni il Presidente della Repubblica insieme al Presidente della Germania si è recato a ricordare gli 80 anni di quella battaglia, quindi Lazio, Toscana, ma anche qualche episodio c'era stato, anche parecchi episodi c'erano stati in Campania, in Sicilia, dopo lo sbarco delle truppe liberatrici americane, ma non solo, perché c'era anche la Francia, quindi c'era questo reparto specifico e loro praticamente avevano la libertà di andare a fare la loro marocchinata, nel senso che prendevano le donne, se le portavano nei prati, nelle campagne. C'è un bel film che le ricorda, fatto da Vittorio De Sica con Sofia Loren per esempio, che dice una cosa bellissima in un suo momento quando la figlia viene violentata: me l'avete rovinata per sempre. Una frase che è piccola, no? Nel senso non ha grande significato, ma era assolutamente vero.
Beh, è orrenda, voglio dire, purtroppo.
Dopo 80 anni questa pagina richiede ancora giustizia e appena quest'anno in primavera, a maggio, c'è stata la prima conferenza nazionale che chiede al governo francese di in qualche modo dare dei soldi per cucire questa tragedia. Ma era una tragedia incredibile e difatti si parla di 50.000 denunce, infanticidi, 60.000 stupri e 180.000 di violenze carnali, soltanto di violenza facile, diciamo così, superficiale, tra virgolette, perché tutte sono violenze, e soprattutto di suicidi di donne che si vergognavano successivamente di essere in quella situazione. Avevano riempito addirittura orfanotrofi, collegi, per fare in modo che questi bambini fossero in qualche modo salvati almeno psicologicamente. E poi un'infinità di casi di sifili, da gonorrea, malattie sessuali che sono stati curati dalla penicillina che le truppe americane avevano cominciato a portare nel nostro paese, che prima non c'era, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi se ne parla poco, queste cose sono uscite dalle nonne più che dalle mamme, da quelle che violentate, no? Come succede già anche nelle nostre terre.
Assolutamente, infatti volevo chiederle, nelle nostre terre, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare Trieste, io so che lei ha una profonda conoscenza di quello che è avvenuto e che molti di noi, pur abitando in questo territorio triestino e friulano, non hanno.
Io ho avuto anche un'esperienza diretta, indipendentemente dai libri o dagli articoli di giornale o di quello che si scrive ora, perché è facile raccontare 80 anni dopo, no? Le storie di allora. Dalle testimonianze che io sono andata nell'Unione Donne Italiane, che ora si chiama Unione Donne in Italia per accogliere le donne di tutte le etnie, negli anni 70 ho cominciato a fare le riunioni con loro. Avevo appena finito il liceo, anzi era l'ultimo anno del liceo, e mi avevano chiamato delle riunioni per parlare di Angela Davis, guerra del Vietnam, no? Le cose del primo femminismo per me, in realtà era già il secondo femminismo nel mondo. E il rapporto con le donne del Carso, slovene, ma anche italiane, insomma, di Santa Croce, Prosecco, eccetera, che hanno raccontato pezzi di storia familiare, perché c'era l'autocoscienza, ognuno si raccontava. Famiglie normali, ex partigiane, che però hanno cominciato a raccontarsi. E allora io ho scoperto che c'era la banda Collotti, per esempio. La banda Collotti era una cosa nata nel 1942 dal governo fascista, ovviamente, di Mussolini, e che istituì l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per reprimere l'attività, in particolare antifascista, ma ovviamente antiebrea, no? Qua a Trieste, specifica per il mondo slavo, quindi sloveni e croati. E Villa Triste era il luogo dove abitavano, che è in via Bello Sguardo 8, e poi si spostò questa attività dopo l'arrivo dei tedeschi, no, all'Adriatische Kinsterland dopo il 44, in via Colonia, 180 furono gli uomini originariamente dedicati a questa attività. Cosa facevano? Prendevano la gente nei paesi, maltrattamenti, stupri già sul campo, e dopo li portavano a farsi macellare all'interno della Villa Triste. Molti poi erano, si scopriva che erano legati al mondo partigiano e quindi venivano spediti ovviamente nei campi di sterminio alla Lisiera, o qualcuno anche soltanto nelle carceri e poi fu liberato, no? E quelle che, con cui parlavo furono liberate, e però tiravano fuori anche durante le nostre parlate, diciamo così, insieme, gli elementi dei loro massacri del corpo, no? Quindi giocavano con loro in vari modi terribili all'interno della Villa, non per niente Villa Triste soprannominata, però era sicuramente triste. Successivamente ci fu, al tempo del processo della Lisiera, che iniziò nel 76, ci fu il processo Gueli, perché si chiamava Gueli il capitano di queste truppe. E poi ho scoperto, leggendo le carte successivamente ovviamente, perché poi mi sono laureata più tardi, no? Avevo appena finito il liceo quella volta, che addirittura il vescovo Santino, ma evidentemente lo si sa già perché questa cosa è stata magari più conosciuta, diceva che già nel 42 era intervenuto dichiarando che le torture, le violenze all'interno di questa Villa Triste erano pratica normale, quindi se ne parlava in città. Ciò nonostante, però, nessuno allora era riuscito a fermarli, anche perché eravamo in piena guerra, anche in realtà non c'era ancora la guerra qua, perché la guerra è arrivata negli ultimi anni, non nel 42 già, no?
No, però è vero
anche
che
se l'Italia entra in guerra, allora, nel 40, ma la guerra praticamente quando, al confine orientale,
era
è
già
la guerra
presente.
Dell'ultimo periodo, non i bombardamenti sono del 43-44, prima non c'era nulla.
Sì, è vero, però giustamente lei ricorda una posizione del vescovo Santin, che fu sempre contrario a questa realtà, e anche avemo dei martiri proprio che indossavano il saio, e anche molti cattolici, non solo preti consacrati, no? Che purtroppo vennero uccisi per questo.
Ah, certo.
E furono anche barbaramente torturati, trucidati, anche in pubblica piazza, perché ricordiamo in particolare un martire che noi abbiamo avuto proprio nella piazza centrale, insomma, adesso si chiama Piazza Borsa, insomma,
sì,
credo
sì,
che
so.
Anche lei
lo
ricorderà,
so.
E quindi questa missione cristiana che fu di cercare ovviamente una di scontrarsi contro tutte queste barbarie, queste violenze, che però ahimè ebbe una risultanza con altri martiri. Lei giustamente ricordava che c'era più di una Villa Triste, e è molto interessante perché a livello storico poi chi attualmente viene a Trieste, non conoscendo queste realtà, finisce poi per abitarci. So, può sembrare un paradosso, però prima ne discutevamo perché mi ha colpito molto. Quando lei parla di Via Colonia, attualmente quella casa che fu oggetto di torture, e in cui tra l'altro molti uomini e donne si suicidarono,
certo,
perché proprio erano delle torture abominevoli, quella casa attualmente è stata riconvertita e sono state fatte diverse unità abitative, tra l'altro tutte vendute, e io mi chiedo sempre come sia abitare poi in una ex casa di tortura.
Lo stesso è avvenuto per Villa Triste, in via Bello Sguardo. Infatti se si va sul muro c'è un medaglione che ricorda cos'era, però in realtà la casa non c'è più perché c'è un condominio nuovo, quindi a distanza di anni le cose si seppelliscono. Si stava seppellendo la Lisiera, se vogliamo ragionare in termini concreti, perché dopo il bombardamento qualcuno disse che era semplicemente un luogo di raccolta di persone, e poi per scavare nella storia della Lisiera ci sono state varie testimonianze eccetera, e si è riusciti finalmente, ma soltanto nel 76, a fare il processo a chi erano i comandanti, i responsabili, che poi tra l'altro buona parte non c'era più nella Lisiera di San Sabba. E quindi la storia è complicata, nel senso che finisce la guerra e si vuole dimenticare, no? Ma giustamente per vivere meglio.
Sì, e anche
però,
perché, come lei diceva prima, anche quando raccontavamo e ci focalizzavamo proprio sulla dinamica della violenza e dello stupro, quello che induce è sempre il silenzio. è difficile raccontare.
Certo.
E infatti io la ringrazio molto per oggi, perché lei ha avuto il coraggio di raccontare delle cose che adesso io la rinviterò. Veramente lei è un patrimonio di storia e anche di consapevolezza. Però volevo appunto citarle questa frase di Primo Levi, in cui magari mi piacerebbe avere un suo commento finale su quello che per lei è significato militare e avere anche proprio questa consapevolezza di donna e di difendere le donne e le vittime. E Primo Levi diceva: «Non so e non mi interessa sapere se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che sono vittima, vittima incolpevole sono stato, ed assassino no. So che gli assassini sono esistiti non solo in Germania, e ancora esistono, e che confonderli con le vittime è una malattia morale o un vezzo estetico o un sinistro segnale di complicità. Soprattutto è un prezioso servigio reso, volutamente o no, ai negatori della verità».
Primo Levi non si può che sottoscrivere in tutte le sue parole usate in questo suo dire, è assolutamente vero. Primo Levi ha vissuto la sua esperienza nel campo di sterminio, ha scritto, se questo è un uomo mi pare che sia il massimo della rappresentazione, ma questo aspetto della colpa e della responsabilità ci corre nel sangue di tutti noi, anche ora. Cioè quanto riesco a fare io, individuo umano, per fermare le guerre, differentemente da che parte mi arrivano? Non ho la forza di farlo. L'avrei cambiando i governi, ma è una cosa che fa rivedere la democrazia, no? Fa rivedere le forme di democrazia, la voglia poi delle persone. Quindi la reazione purtroppo è quella di richiudersi in se stesso e magari rielaborare le proprie colpe, però pensando magari a farsi una scampagnata, un giro di bellezza nel mondo che è ancora per fortuna vivo, no?
Infatti ringrazio la professoressa Esther Pacor per essere stata con noi e soprattutto per non aver girato gli occhi da un'altra parte, perché quello che lei fa e ha fatto durante tutta la sua vita è stata sempre portare alla luce queste realtà, e forse questo è una delle posizioni per evitare che le cose riaccadano. Perché come vediamo sono cicliche, ma sono cicliche proprio perché si tende a nasconderle e a non parlarne. Quindi questo può essere un seme vivo che aiuta poi a germogliare un mondo di pace. Ci salutiamo con una canzone che lei ha scelto e immagino che molti di voi apprezzerete. Ringrazio la regia di Riccardo Righi e ringrazio nuovamente la nostra ospite, la professoressa Esther Pacor.
Grazie a te, perché altrimenti non sarei venuta e non avrei potuto dire qualcosa. Spero sia stato utile.
Moltissimo, grazie ancora.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi dio dos lucero. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.